Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Vigilia di Parma-Benevento. Si gioca domani alle 12.30 al Tardini. E la nostra diretta su Radio Parma, come sempre, inizia 15 minuti prima. Quindi appuntamento domani alle 12.15. E così non mi dimentico più di dirvelo, ma lo ricorderemo ancora nel corso della puntata, anche perché qualcuno si mette in collegamento più tardi, eccetera. Anzi, sempre a proposito di comunicazioni utili, io vi ricordo sempre che sul sito radioparma.it, oltre allo streaming dal quale magari ci state seguendo, c'è anche la sezione podcast, dove poi potete riascoltare tutte le puntate di Palla in Tribuna. Quindi insomma, potete anche fuori dall'orario canonico, dalle 14.05 alle 15, potete andarlo a ripescare quando volete. Giornata importante quella di domani per il Parma, lo è anche per il Benevento, ne parleremo, avremo anche un collegamento con un giornalista di Benevento e poi avremo anche, verso il finale della puntata, in diretta, ospitiamo un ex crociato che secondo me qualcuno di voi ricorderà, periodo è fine anni 70, vediamo chi di voi avrà buona memoria e poi dopo capirete di chi si tratta. Un'ala destra che insomma è una posizione che oggi nel Parma non è così coperta, quindi parleremo con lui anche di questo. Ci sono veramente tantissimi argomenti, c'è il mondiale ovviamente, sono finiti gli ottavi, c'è questa giornata di Serie B che ormai è alle porte, perché si parte questa sera con Ternana-Cagliari, partita che comunque riguarda le nostre zone di classifica, assolutamente. E poi c'è anche la partita fra Frosinone e Regina, anzi per la precisione Regina Frosinone, domani alle 15. Il Parma gioca prima, quindi così, ma no, non è certo il momento di prestare l'orecchio ad altri campi, di tendere l'orecchio verso altri risultati. Dobbiamo concentrarci solo sulla nostra partita, però se non altro, ecco, vincere sarebbe un buon modo per avvicinare almeno una fra Frosinone e Regina, insomma matematicamente. Qual è il risultato che preferireste voi fra Frosinone e Regina? Così ho detto di non prestare l'orecchio ad altri campi, ma adesso possiamo farlo, buttiamocelo. Vi ricordo il numero per scriverci, 333-9200-170. Ma forse un pareggio, non so, però sicuramente su questo penso che converrete con me. Il Parma non può lasciare altri punti per strada. Il problema è che il Benevento è affamatissimo, perché con Fabio Cannavaro in panchina sta rischiando addirittura la retrocessione, è penultimo, è con tante altre squadre, però penultimo, al pari della SPAL, del Venezia e del Como, 15 punti. Cannavaro, grande ex, torna per la prima volta da allenatore. Sarei anche curioso di sapere da voi qual è il ricordo, il primo ricordo, il più bello, comunque quello più vivo, che vi lega a Fabio Cannavaro da giocatore del Parma. Non ditemi il mondiale del 2006, ci sta, per carità, bellissimo momento, ma una cosa che invece, ecco, riguardi solo la nostra comunità, quindi il Parma, è legata a Fabio Cannavaro. Ce ne sono tante. È stato l'ultimo grande capitano, almeno quello ad alzare una coppa, anche se credo non avesse giocato quella partita, quella finale di Coppa Italia, forse per squalifica. Ora vado a cercare. Fatto sta che sì, in campo c'era Benarrivo che era capitano e Cannavaro credo che non avesse giocato, infatti lo ricordo in tuta ad alzare il trofeo. Oggi ha parlato Fabio Pecchia, non dovrebbe aver dato grosse indicazioni sulla formazione, ma ormai ci siamo abituati, neanche sugli infortunati. Bisognerà attendere i convocati, che non so nemmeno se arriveranno oggi, ma forse sì, perché domani si gioca alle 12.30. Comunque, andiamo ad ascoltarci il servizio di Marco Balestrazzi e poi invece ascolteremo una parte delle dichiarazioni di Fabio Pecchia.
Pallone d'oro, campione del mondo, con Lilian Thuram, una coppia difensiva irripetibile nella storia del Parma. Potremmo dilungarci per ore sulla carriera da calciatore di Fabio Cannavaro. Per la prima volta domani sarà al Tardini come allenatore avversario e non si può dire che arrivi da favorito. Da quando ha rilevato Caserta sulla panchina del Benevento, ha vinto una gara su 9 a Ferrara contro l'ex compagno di nazionale De Rossi. Una vittoria, 5 pareggi e 3 sconfitte. Cannavaro, che ritrova Pecchia, ex compagno ai tempi di Napoli, si era già dimesso qualche settimana fa, ma è ancora in sella. Al Tardini si gioca tanto, forse non tutto, reduce dal passo falso di Palermo. È una gara che non può permettersi di perdere, mentre per il Parma è una partita da vincere. Per stare davanti serve il ritmo del primo tempo di Cagliari, ma forse ancora di più quello dei tre punti. In testa si gioca Regina Frosinone. Con un successo si possono accorciare le distanze. I crociati sono chiamati a far valere il fattore casalingo, dove hanno raccolto 16 punti su 23. La vera incognita è però la tenuta alla distanza. Ben 9 i punti persi da situazioni di vantaggio, solo 2 quelli recuperati in rimonta. Solo Perugia e Palermo hanno raccolto meno una volta sotto. Il gap dalle prime sta tutto qui. Parma e Benevento si sono affrontate una sola volta al Tardini. Ha deciso Mihaila l'anno scorso. Il rumeno potrebbe essere l'arma in più contro gli uomini di Cannavaro, magari già dal primo minuto.
Palla in tribuna.
Questo era il servizio di Marco Balestrazzi. Allora, prima di farvi ascoltare Becchia, leggo un paio di messaggi. Il primo che ci è arrivato è di servizio, quindi lo condividiamo. Domani, ci chiede, per la partita c'è il divieto di transito Euro 4, vengo da fuori Parma. Beh, no, stando alle normative del comune, che sono andato a ripescare dal sito ufficiale, dice che le limitazioni, ma a parte che si parla dei veicoli pre-Euro 4, attenzione, sono sì per i giorni feriali, ad eccezione ovviamente quindi di quelli festivi, e compreso anche esplicitato l'8 dicembre. Quindi domani non ci sono, direi, limitazioni ai veicoli pre-Euro 4. Tra l'altro non credo ci siano stop particolari, visto che ha piovuto negli ultimi giorni e le PM10 dovrebbero avere una quantità accettabile. Qualche messaggio invece che avete scritto i vostri desiderata su Frosinone Regina. Jacopo vorrebbe un bel 1-1. Federico dice meglio vinca la Regina, che è più scarsa di noi, la recupereremo. E Alex89 vorrebbe anche lui un pareggio. Adesso noi invece ci andiamo ad ascoltare Fabio Pecchia, partendo dalle domande di Paolo Grossi della Gazzetta di Parma. Ascoltate attentamente, perché insomma ci sono cose interessanti.
Buongiorno mister.
Buongiorno.
Volevo iniziare con una curiosità, se me la può togliere. Dopo 2 gol come quelli presi sul calcio piazzato con Palermo e Modena, come interviene l'allenatore per correggere una situazione del genere? Che correttivi a me non interessa il nome di chi è, se c'è uno che ha sbagliato, chi non ha sbagliato, ma cosa si prova a cambiare in circostanze di perché non accada più?
No, secondo me poi ognuno lavora come crede. Il lavoro è quotidiano, perché poi ci sono dei momenti in cui uno non prende il gol ma ha commesso un errore, oppure ha preso un gol perché l'avversario è stato più bravo. Sulle palle inattive, anche già l'altra settimana si parlava, no? Gol dopo 15 partite è successo una dopo l'altra, credo a distanza di una gara, però la squadra si è sempre comportata molto bene. Quindi continuare a lavorare, sicuramente accorgimenti, ma non stravolgimenti, almeno per quello che è il mio modo di lavorare. Ci sono state, ripeto, dei momenti in cui delle risalite non sono state fatte con i tempi giusti, questo l'abbiamo sempre fatto dal primo giorno di lavoro sulle palle inattive. Ma lì, al di là poi del gol preso o delle situazioni di errore.
Ma siccome uno si prepara a non prenderlo, quando poi gol lo si prende e si va a esaminare, cioè può esserci proprio un posizionamento del corpo sbagliato, uno scarso attacco alla palla, perché a seconda del modo in cui ci si schiera, anche dell'altezza in cui ci si schiera, no, dentro l'area, cambia il modo di comportarsi dei giocatori. Ecco, c'è qualcosa che però lei ha provato a modificare dopo questi 2 gol, oppure Tremolato è stato bravo e l'altro è stato bravo?
No, sul discorso ci sono, ecco, come hai detto prima, la postura a volte cambia, nonostante la situazione di una squadra, del posizionamento sia giusta, ma l'orientamento del corpo, anche di un solo giocatore, può cambiare tutta la struttura della linea difensiva. Può succedere sia quando lo difendiamo su una punizione laterale, come è successo, ma anche su un calcio d'angolo, dove insomma la disposizione del comparto difensivo era perfetta, poi un orientamento un po' troppo chiuso, un po' troppo aperto, fa saltare il banco. Questo è
quindi lì poi si fa vedere.
È chiaro, e lì poi si lavora sul campo, lavora sul video. Questo succede sulla pallinativa, ma su tutto quello che è il percorso, il lavoro, il procedimento di lavoro che viene fatto quotidianamente, non riguarda solo esclusivamente le pallinative. Il pallinativa è una parte, ma riguarda tutto il resto nelle due fasi: lavoro sul campo, trovare le soluzioni, lavori di video.
Grazie.
E costantemente.
Nel giro di 8 giorni sono stati esonerati 2 allenatori che hanno gli stessi punti del Parma. Una cosa del genere, quando ci pensa, quando Pecchia pensa a una cosa del genere, mette pressione, fa considerare che il calcio è bizzarro, perché in effetti c'è qualche, specialmente a Terni, la cosa poteva essere un po' bizzarra. E poi arriva il presidente che fa la battutina, però dice servono più vittorie. C'è un po' di pressione in questo periodo o no?
Ma l'allenatore vive in questo... Io non ci trovo, ora al di là di quello che succede poi in casa altrui, uno fa sempre fatica a capire, no, le dinamiche che sono in altri ambienti. E l'allenatore vive costantemente sotto pressione, se poi la vogliamo chiamare, ma è giusto così, perché noi dipendiamo dal risultato, dipendiamo da quello che la squadra produce sul campo. Quindi per me la situazione non cambia da quello che è il primo giorno di lavoro adesso, perché il fatto di, non che quando si vinca e dire ma oggi possiamo stare tranquillo, perché e allora vivi la settimana in serenità, poi si perde o sotto pressione. Beh, questo è, ecco perché facciamo professioni, siamo dei professionisti e in quanto tale dobbiamo essere in grado di rendersi conto della situazione. Io sono proiettato su quello che vedo la squadra e al di là poi è chiaro che noi vogliamo vincere, tutti vogliono vincere, noi veniamo da 2 prestazioni di altissimo livello poi e portiamo a casa un punto, questa è la cosa più che mi fa dispiacere, ma allo stesso tempo mi dà una grande consapevolezza, perché la squadra la vedo costantemente sul pezzo, con la voglia di migliorarsi. Questo è il mio...
Un'ultima cosa, esprimo una sensazione che è a volte mia, ma a volte sento anche dei colleghi di altre piazze e anche di avversari quando fanno interviste, e a volte fanno degli accenni a un pizzico di presunzione che questa squadra sembra avere in campo. Allora a volte io, parlando con lui, dico guardate che dipende dalle caratteristiche dei giocatori, perché un giocatore come Vasquez vi sembra presuntuoso perché ci permette di fare cose che tecnicamente gli altri non riescono a fare. Poi però non c'è solo Vasquez in questa squadra e trasuda a volte, non sempre, trasuda questa sensazione. La domanda è, l'ha mai avuta da panchina questa sensazione lei, ed è lecito che gli avversari a volte l'abbiano o non se lo spiega?
No, ma la cosa particolare è che quando si perde si trova la parola della presunzione, si trova la supponenza, anche un termine usato in questa squadra.
A me sembra più sufficienza che non...
E quando uno vuole fare un tipo di calcio che è un calcio propositivo, si gioca a calcio, palla a terra, cercando di arrivare e creare occasioni e tenere una squadra avversaria dentro i 30 metri, poi qualcuno può pensare, no, una squadra presuntuosa o supponente. E quando uno predilige il gioco con qualità, giocate di qualità, giocate di spessore, e poi quando però c'è la giocata di alto livello dire questa è qualità, poi però quando la giocata non esce è presunzione. Chiaro che il mio lavoro è diverso da quello dal vostro, è evidentemente diverso, e quindi io devo analizzare le cose. Quando c'è l'atteggiamento di presunzione io non l'ho mai notato nei miei ragazzi, quando invece bisogna intervenire perché le cose, ragionare da squadra, e che perché noi abbiamo tanti giocatori di qualità, creiamo tantissimo e portiamo a casa poco.
Questo era Fabio Pecchia, la prima parte della sua conferenza stampa. La commentiamo con il nostro primo ospite, Carlo Brugnoli, Gazzetta di Parma. Ciao Carlo.
Ciao Alberto e ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
È un Parma un po' presuntuoso secondo te questo, un po' supponente a volte?
La risposta di Pecchia mi è sembrata un po' piccato, non so, appunto nell'orgoglio, no? In realtà io penso che non sia così. Allora, sono ottimista anch'io e prendo spunto appunto dalle parole del mister, perché vedo questa squadra tonica, una squadra che c'è, perché se analizziamo le sconfitte del Parma, che sono state 4 in questa stagione, in tutte queste occasioni, 4 occasioni, il Parma ha dominato, perché se prendete Bolzano Il Parma ha avuto l'80% di possesso palla quasi.
E di certo non ha sofferto, ecco.
Ecco, ed è stato trafitto da quell'Eurogol di Nicolò Siccaviglia, che forse non ripeterà più in tutta la sua carriera. Palermo, anche a Palermo la partita è stata controllata totalmente dal Parma, eppure c'è stata la disattenzione per cui si è perso. In casa col Modena, due tiri loro, due gol e noi occasioni a raffica e nessun gol. E quindi questo dà l'idea di una squadra che è assolutamente strutturata per questo campionato, anzi il livello tecnico del Parma secondo me è uno dei più alti del campionato di Serie B. Si tratta di fare quest'ultimo passaggio, di salire quest'ultimo scalino per riuscire a amalgamare il bel gioco con i risultati, che è poi diciamo il sogno di tutti gli allenatori, credo anche di Pecchia. Ecco perché sono ottimista, perché penso che questa squadra, anche nelle occasioni in cui ha dovuto soccombere, poi alla fine ha dimostrato una superiorità tecnica davvero, davvero evidente.
Carlo, prima di tornare sul Parma ho fatto una domanda ai nostri radioascoltatori, cioè che risultato si augurano domani fra Frosinone e Regina? Te ne leggo alcuni e poi chiedo anche la tua opinione. Ampo 60 dice: se vincesse la Regina raggiungerebbe il Frosinone a 32 punti e noi vincendo andremo a 26, quindi in piena corsa. I tempi sono maturi per il prospettato cambio di passo inanellando ripetuti successi. Mark invece dice: il risultato peggiore di domani sarebbe la vittoria della Regina, perché andrebbe più 6, ammesso che il Parma vinca ovviamente. Tu se potessi così decidere a tavolino il risultato di Frosinone e Regina, ovviamente tutti vorremmo la vittoria del Parma e questo fuori discussione, ma cosa ti auguri?
Beh, molto banalmente un pareggio, sì. Perché a quel punto riusciremo ad accorciare su tutte e due almeno di 2 punti e quindi avere ancora più chance nelle partite che restano. Io ho fatto un rapido calcolo. Lo scorso anno abbiamo girato alla fine della girone di andata, appunto, sì, a 24 punti. Ne abbiamo 23 oggi, ne manca uno, ma ci sono ancora 4 partite da giocare. Quindi sicuramente faremo meglio dell'anno scorso. Se poi riusciremo ad accorciare anche sulle prime due, che secondo me, io lo continuo a dire dall'inizio della stagione, sono squadre, soprattutto la Regina, che secondo me non arriveranno fino in fondo con questo ritmo e probabilmente nemmeno il Frosinone. Attenzione, il girone d'andata è tosto, perché questo campionato è iniziato presto, è molto particolare per tanti motivi e quindi ci può essere una flessione. Invece il Parma, secondo me, ha mostrato una continuità di rendimento. Magari non di risultati, un po' altalenante, che però con quello step di cui parlavo prima, se facciamo questo passetto in avanti, e soprattutto c'è un altro aspetto, chi subentra deve contribuire di più. Cioè abbiamo visto anche a Cagliari che chi è entrato insomma ha fornito una prestazione sottotono, per usare un eufemismo, e non faccio nomi, però insomma chi vuol capire capisce, chi entra deve dare il massimo. Ecco, un'altra considerazione è che io forse vorrei rivedere quello spirito, quell'animus pugnandi, no, che c'era quando avevamo fuori 12 giocatori per infortuni. Lì abbiamo visto veramente una squadra con la bava alla bocca, che combatteva su ogni pallone. Ecco, sempre per tornare al discorso della presunzione della supponenza, no? Che secondo me non c'è, ma c'è un po' di leggerezza. Lo abbiamo visto in tanti episodi, grida vendetta al derby col Modena perso, che peraltro poi è andata a vincere anche a Ferrara in 10, non dimentichiamolo, quindi è una squadra tosta, ma per quello che ha prodotto secondo me non meritava. Quindi domani ovviamente ci auguriamo tutti una vittoria, anche perché il Benevento naviga veramente in acque molto, molto agitate, io mi auguro un pareggio davvero, come dicevo prima banalmente, fra le prime due.
insomma, un ritorno sarà tormentato per Fabio Cannavaro. Torna anche Simi, non sta facendo molto bene a Benevento, ce lo potevamo aspettare però, Carlo.
No, ma lì secondo me, io non conosco a fondo la realtà di Benevento, ma da quello che si legge, insomma, ci sono problemi di varia natura, anche a livello societario, insomma, il presidente che mi pare un pochino stanco, ecco, stanco come tutto l'ambiente, come tutta la squadra. Ecco, non vorrei che fossimo noi a rianimare una squadra.
Non sarebbe la prima volta.
Ecco, che come ci succedeva magari nelle ultime stagioni, no? Di rianimare quelli che arrivano qua come vittime sacrificali e poi alla fine si portano a casa i tre punti. Insomma, ci vorrà grande attenzione domani, ci vorrà grande lucidità e non esporsi a una o due azioni che poi possono costare caro.
Carlo Brugnoli, l'altra sera eri alla cena del Parma Calcio, c'era il presidente Kraus che ha detto, insomma, l'unica così uscita che ha fatto legata proprio al contesto sportivo è stato ho chiesto agli allenatori del Parma Calcio maschile e femminile di vincere di più. Vabbè, insomma, quello femminile sta giocando bene ma non riesce a vincere, e quello di Pecchia qualcosa deve ancora migliorare sotto questo aspetto, però mi sembra significativo che Kraus, insomma, abbia detto questa mezza battuta, che poi, insomma, tra il serio e il faceto lui l'ha detto. No, lo sottolineo perché in passato sembrava quasi che a lui poi vincere, perdere, pareggiare facesse poca differenza. Penso che stia capendo che in realtà, ma probabilmente l'ho sempre saputo, anche perché a inizio stagione aveva fatto un'altra battuta sempre di questo tenore, cioè qui bisogna tornare in Serie A il prima possibile, anche per proprio un discorso di flusso di cassa, ecco.
Sì. Lo ha sottolineato anche il direttore finanziario Martinez, che il cambio dalla B alla A è enorme, anche in termini proprio di introiti, di visibilità che può avere la massima serie. No, ma l'ha detto col sorriso, cioè non è che...
Però l'ha detto.
No, adesso, sì, l'ha detto, ma perché lui è uno sanguigno,
sì.
È un entusiasta, è uno che si appassiona. Io non ho mai creduto che Krause fosse indifferente alle sconfitte o alle prestazioni negative, assolutamente, perché lui è un vincente, ragazzi, nel suo settore, nel suo lavoro ha dimostrato comunque grandissima capacità e non credo che voglia nell'altra sua passione, che è quella del calcio, inanellare delusioni e battute a vuoto, assolutamente. Lui è un vincente, arriva da un mondo dove la competizione è quello americano, dove la competizione è massima, e lui pretende, e giustamente, che si applichi questa filosofia anche per quanto riguarda il Parma Calcio. Ma mi sembra normale, ripeto, l'ha detto col sorriso fra le labbra, ma come dici tu l'ha detto. E quindi, insomma, è un po', come dire, un input, uno stimolo che il presidente ha voluto dare per scuotere un po' tutti.
E per raggiungere la vittoria domani, Carlo, lo ricordo, partita alle 12:30 col Benevento, da chi ti aspetti in particolare una grande prestazione?
Ma io mi aspetto una grande prestazione da Bernabé. Cioè Bernabé fino adesso ha fatto un campionato abbastanza anonimo, vogliamo chiamarlo così, almeno questa è la mia impressione. Cioè è ancora inespresso in questa stagione, eppure è un giocatore che ha i numeri, per cui non riesco a capire come mai ci sia stata questa involuzione. Lui ha bisogno probabilmente di una o due partite fatte a un certo livello per riacquistare anche un po' di fiducia che mi pare aver smarrito per strada. Mi aspetto molto da lui, mi aspetto molto dal solito Vasquez, che mi sembra in stato di grazia in questo periodo, anche se vabbè, insomma, ho imprecato quando ha sbagliato quel gol che sarebbe stato il gol dell'anno, perché dopo quell'azione non puoi non far gol. Però è andata così e comunque ci fa sempre vedere grandi giocate, non presuntuose, ma perché lui ce l'ha davvero la classe dei piedi.
Sì,
quindi da lui e da Bernabé mi aspetto molto. E mi aspetto anche che Inglese ricominci a segnare.
e questo ce lo aspettiamo tutti. Carlo, prima di salutarti, apriamo una parentesi sui mondiali. Conclusi gli ottavi di finale, a questo punto della corsa, qual è la tua favorita?
Per quello che si è visto, decisamente il Brasile. Subito sotto metto la Francia, che ha un potenziale offensivo strepitoso, e poi questo ragazzo che insomma non lo fermi in nessun modo, e che ha dimostrato di essere veramente se non il migliore, uno dei migliori tre al mondo, diciamo. E poi c'è la mina vagante Marocco, ragazzi, attenzione, cioè io mi sono entusiasmato ieri a vedere il Marocco che
hanno una carica pazzesca,
avevano tutto lo stadio per loro, cioè c'è veramente un entusiasmo che può portare molto lontano. Adesso non dico vincere il mondiale, che sarebbe veramente una cosa storica e probabilmente irripetibile, ma ripeto, hanno un avversario che è il Portogallo, che ieri sera ho visto giocare bene, va bene, ma che ha i suoi piccoli dissidi interni, con questo Ronaldo che se ne va via prima e non festeggia nemmeno la vittoria, insomma. Poi non è una formazione imbattibile, secondo me. Ieri sera la Svizzera era poca cosa, il Marocco invece ha dimostrato ieri di giocare un calcio anche magari non entusiasmante, ma concreto e solido, cioè erano tutti dietro la palla, sono stati attenti, hanno tutti tenuto la posizione, marcature preventive, insomma una squadra che non è una meteora, attenzione, a gente come Hakimi, come Ziyech, squadra che è da tenere veramente d'occhio.
Vedremo, c'è anche Khedira, ex Parma del Bari, l'anno scorso, ieri sera ha rischiato anche di segnare.
Un po' appesantito il ragazzo.
Sì, un po', forse a certi livelli.
Un po'
insomma.
Appesantito, però
il suo lavoro l'ha fatto, quello di tenere palla in alto, portare palla, tenere in pressione un po' i difensori.
Ha avuto anche qualche occasione.
Infatti.
Sicuramente, dalla B al mondiale c'è un bel salto.
Sì, assolutamente. Ma speriamo che si valorizzi, perché poi alla fine il Parma ha questa percentuale sulla rivendita, quindi ormai che l'abbiamo dato via, tanto vale sperare il meglio. Grazie Carlo Brugnoli, gentilissimo, a presto, ciao Carlo.
Ci mancherebbe, buon pomeriggio a tutti.
Messaggio in tema di un nostro radioascoltatore che dice: ecco, il Parma Bolzano sembrava la Spagna contro il Marocco, tanto possesso ma stringi quasi nessuna occasione da gol, forse sarebbe il caso di attaccare di più la porta. Vi ricordo ancora il numero per scriverci via WhatsApp, è il 333 920 0170. Facciamo una pausa, andiamo in pubblicità e poi abbiamo un ospite da Benevento che così ci racconterà tutto quello che sta succedendo lì.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. Ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Francesca, ti vedo preoccupata.
Mia figlia è miope e continua a peggiorare.
Anche mio figlio aveva lo stesso problema. Poi, Ottica Acustica Lodi, in collaborazione con l'oculista, mi ha consigliato le lenti Mayo Smart.
Sono lenti per lo sport?
Ma no, sono lenti che rallentano la miopia fino ad un 60%.
Sì, ma se oltre a rallentare la miopia schiodassero mia figlia dal computer, sarebbero il massimo.
Ottica Acustica Lodi, da 30 anni al tuo servizio, a Parma in via Emilio Lepido 22.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, noi per andare a cercare di capire tutto quello che sta succedendo in questa vigilia in casa Benevento, andiamo nel Sannio e ci colleghiamo con Marcello Spaziani, collaboratore di BeneventoNews24.it. Ciao Marcello, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora Marcello, che situazione si sta vivendo in casa Benevento? Domanda forse difficile, perché tutte queste difficoltà per una squadra, una rosa comunque che vale sicuramente più del penultimo posto o della zona retrocessione?
Assolutamente, una domanda difficile che però reca a molte riflessioni. Infatti abbiamo visto con Cannavaro il Benevento sì, ha tirato fuori una nuova linfa, delle nuove energie, nonostante tutte le difficoltà delle prime giornate con i vari infortuni, i vari giocatori fuori per ricadute, probabilmente dovute anche alla precedente gestione tecnica. Attualmente però con Cannavaro nelle nuove panchine del tecnico, dell'ex campione del mondo 2006 in panchina, è stata solamente una la vittoria contro la Spal di De Rossi prima della sosta. Poi prima e poi più nulla in realtà, perché ci sono state 3 sconfitte e 5 pareggi. Pareggi per carità di spessore, abbiamo visto ad esempio la scorsa settimana, 2 settimane fa, contro la Regina di Pippenzaghi, che è comunque seconda sì. In classifica, quindi un pareggio molto importante per il Benevento, a cui poi però non è stato dato seguito nel match che era considerata una finale da Cannavaro stesso contro il Palermo nell'ultima giornata.
Marcello, allora stavo dando un occhio ai convocati, c'è Glick che torna così già dai mondiali, non so se giocherà o meno, mancano Le Verbe e Lagumina, quindi 2 elementi importanti oltre ai lungo Degenti, Veseli, Vokic e Ciano. Che Benevento secondo te scenderà in campo al Tardini domani?
Probabilmente Cannavaro, giustamente dicevi tu, il rientro di Glick sarà fondamentale non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista del morale. Glick è un leader silenzioso, non so quanto silenzioso, ma sicuramente un leader all'interno della formazione giallorossa, in grado di dispensare con la sua esperienza numerosi consigli sia per i compagni di reparto sia ovviamente per le altre zone del campo. Sinceramente penso che Cannavaro tenda a riproporre quello che è stato il 4-2-3-1 visto contro il Palermo al Vigorito domenica scorsa. La difesa 4 infatti ha fornito solidità in fase difensiva, mentre è mancato qualcosa in fase offensiva. L'ha detto lo stesso Fabio Cannavaro in conferenza stampa post partita, è mancato l'ultimo passaggio per far male al Palermo. Quindi non penso possa scendere già dal primo minuto, sinceramente, Glick contro il Parma. Prevedo più una coppia difensiva formata da Pastina a Capellini, ma ovviamente non è da escludere il ritorno del centrale polacco già nell'11 titolare dal primo minuto. A centrocampo rientreranno poi Karic, che era stato squalificato, e probabilmente rientrerà dal primo minuto proprio a discapito magari di Acampora o Viviani, che sì, sono in grado di fornire al Benevento nuova linfa, nuove energie, ma non sono al massimo della condizione, sono rientrati contro la Regina 2 settimane fa, quindi non sono in grado di dare il massimo apporto alla causa giallorossa. In avanti dovrebbe essere riproposto l'instancabile Improta, che ormai sono innumerevoli le prestazioni consecutive dell'esterno giallorosso, e c'è anche il rebus appunto offensivo, come ricordavi giustamente tu. Lagumina non è stato convocato, ci sono però Farias, Forte e anche l'ex Simi, che potrebbe, diciamo, far male alla sua squadra, cui non ha lasciato un ottimo ricordo.
No, infatti parlaci proprio di Simi, che stagione sta facendo qui, esperienza non ce ne voglia, ma tragicomica. L'anno scorso fu poi accantonato a un certo punto definitivamente da Iachini ed evidentemente anche dalla società, che non aveva nessuna intenzione di riscattarlo. Quest'anno come sta andando?
Quest'anno è stato innanzitutto a lungo fuori a causa delle ricadute, degli infortuni che ha subito. Le prestazioni comunque in cui è sceso in campo sono state buone singolarmente, leggermente meno buone invece se le vediamo dal punto di vista collettivo. Infatti lo stile di gioco di Cannavaro tende a lasciare liberi gli attaccanti negli ultimi 20 metri, quindi ad addossar loro la responsabilità per quel che riguarda la fase realizzativa e offensiva della squadra giallorossa. E proprio la fase offensiva, diciamo, mostra delle carenze, come ha mostrato già contro il Palermo. Lo dimostrano anche i dati stessi: tanto possesso palla, tante azioni create in avanti, ma manca quel quid in più, quella concretezza che porta poi a far gol, che è fondamentale ovviamente nel calcio.
Altro ex è Pasquale Schiattarella, anche su di lui, insomma, tracciaci un po' un bilancio della sua stagione fin qui.
Schiattarella è tornato al Benevento con l'obiettivo di vincere la sua ultima Serie B, che attualmente, diciamo, sembra abbastanza utopica come obiettivo, se non altro. Quindi a Benevento comunque sta fornendo quello che è il suo carisma, che voi a Parma conoscete bene, certo. Quindi tutto l'impegno, il carattere che può mettere il centrocampista napoletano. Le condizioni ovviamente non sono delle migliori, perché comunque l'età comincia a farsi sentire, ma da playmaker davanti alla difesa riesce comunque a farsi valere, a discapito magari del giovane Viviani, visto che è stato anche lui a lungo infortunato.
Marcello, prima di salutarti, ormai avete visto anche voi, avete incontrato tante delle squadre di questa Serie B, chi sono quelle che ti hanno impressionato in positivo?
Sinceramente tutte le neopromosse mi hanno impressionato molto, mentre al contrario mi hanno deluso ovviamente le retrocesse dalla Serie A. Basti pensare il Sud Tirol con Bisoli, ha invertito la marcia, era a pochissimi punti a inizio stagione, è arrivato un signor tecnico come Pierpaolo Bisoli che è stato in grado di riportare la squadra addirittura in zona playoff. Quindi anche con una valorizzazione di tutti gli elementi a disposizione, senza poi contare il Bari che, come dicevate voi prima, poteva contare almeno prima dell'avventura mondiale su un giocatore di un calibro elevatissimo come Chedira, ma in realtà anche tutta la squadra è ben amalgamata, ben costruita per fare un solido campionato di Serie B. Ma lo sappiamo, non sempre i giocatori alla fine riescono a rispettare le aspettative o comunque alzare il livello del tasso tecnico della cadetteria, che è un campionato molto difficile in cui non servono solamente i giocatori ovviamente, ma anche le idee da mettere in campo.
Marcello Spaziani, ultimissima domanda: dovessi tu scommettere su due squadre secche che andranno in Serie A dirette, che nomi spenderesti?
Attualmente ti dico Frosinone, non solo perché è la capolista, ma perché si conoscono bene da tanti anni. Hanno optato per rinforzi mirati in estate, soprattutto nel reparto offensivo, come l'ex Insigne del Benevento. Un'altra che ti direi attualmente è la Regina, fondamentalmente per l'affetto che lega il Sannio a Inzaghi. Ricordiamo la stagione, certo, di record col Benevento.
Sì. Lui sa come si fa a vincere. Marcello Spaziani, esatto, di BeneventoNews24.it, grazie mille Marcello, ci risentiremo poi prima della partita di ritorno. In bocca al lupo e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
E insomma, abbiamo fatto un bel quadro, dai, di come stanno andando le cose a Benevento. Non benissimo, non bene, tutt'altro. Insomma, non vorremmo dare, ci dispiacerebbe dare un dispiacere a Fabio Cannavaro, ma capisce anche lui, non ce ne voglia nel caso. Prima la partita da vincere, però, visto che abbiamo perso troppi punti contro le piccole. Prima di andare in pubblicità, ci saluta Luca, ci ricorda che domani è il giorno dell'Immacolata, assolutamente, Luca. Domani tanti appuntamenti, a parte ovviamente la solennità religiosa. Abbiamo trasmesso oggi su TV Parma il messaggio del Vescovo, che invita tutti alla celebrazione delle 12 in Duomo, in Cattedrale, ma ci sono tanti eventi anche in centro, non perdetevi, perché il Parma alle 12.30, la partita si sovrappone alla messa, è un po' il sacro e il profano alla stessa ora, ma vabbè. invece c'è un buco di eventi in piazza nel momento della partita, ma la mattina e al pomeriggio, grazie alla Gazzetta di Parma, ci sono tante tante iniziative, tutte da seguire. Ci sarà anche Sandro Piovani con la sua guida, nuovissima guida dei ristoranti, molto simpatica e molto interessante. C'è il caffè con il cronista dalle 9 in piazza Garibaldi e molto molto altro. Noi ora andiamo in pubblicità perché poi abbiamo un ospite molto speciale, una vecchia gloria, se così possiamo definirla, di fine anni 70. Poi voglio vedere chi di voi se lo ricorda, chi di voi l'ha visto giocare, poi me lo scriverete. Vi ricordo anche il numero, intanto che ci sono, è il 333-920-0170. A fra poco.
Palla in tribuna.
Agrivendita è la sua bottega dei sogni, un laboratorio di creatività dove gli oggetti si animano di personalità. Nella bottega dei sogni, mani esperte creano composizioni uniche per un Natale originale e raffinato. La bottega dei sogni sposa il tuo gusto con addobbi personalizzati, creati in esclusiva anche per vetrine, negozi e ristoranti. Regalati un Natale diverso dai soliti. Scopri nella bottega dei sogni il Natale dei desideri. Da Agrivendita, a Madregolo di Collecchio, aperto tutti i giorni.
Padre!
Dimmi, figliuola.
Ho peccato! Ho scoperto la salumeria Garibaldi. Ho tradito mia suocera. Ho trovato degli anolini spaziali e tortelli d'erbetta che sono da volare via. E poi, padre...
Continua.
Hanno un prosciutto di Parma dolcissimo e del parmigiano che si scioglie in bocca. Insomma, una tentazione dopo l'altra. Cosa posso fare?
Vai, sorella. Vai pure alla salumeria Garibaldi. Anzi, è vegan che a me, entro breve.
Strada Garibaldi 42, telefono 0521 23 56 06.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E il computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Avete in programma ristrutturazioni in casa? Avete fatto piccoli lavori domestici e non sapete come smaltire mattoni, tegole, piastrelle, oltre a cemento, intonaco e malta? L'azienda Inerti Cavozza pensa a voi. Ritiriamo a domicilio i rifiuti di demolizioni edili e interventi domestici, anche di piccole quantità. Un servizio porta a porta veloce, pratico e nel rispetto dell'ambiente. Chiamaci allo 0521 604 508. Ci occupiamo anche di ogni tipo di smaltimento per imprese e privati. Cavozza. Trasformiamo il rifiuto in risorsa.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua in diretta. Allora, ve l'ho detto, io avrei portato uno che in passato ha lasciato un segno davvero con la maglia crociata. E lo trovate in copertina del nuovo libro di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, intitolato Favola crociata, di Gabriele Balestrazzi e Giovanni Ferraguti. Lui è quello proprio al centro, che esulta coi baffoni e le braccia aperte, Claudio Turella, che abbiamo in linea. Ciao Claudio, è un piacere.
Ciao, buongiorno a tutti.
Claudio Turella, mantovano di Roncoferraro, dove ancora abiti, giusto Claudio?
Nato e residente.
Esatto, esatto. Proprio verso il Veronese, dalle parti di Casteldario, via, per intenderci.
Esattamente.
Classe 1951, 19 aprile 1951, attaccante alla destra, giusto?
Sì, esatto, purtroppo per me del 51. Però io no. Praticamente io facevo tutti e tre i ruoli, sia a destra che a sinistra, che il centrale. Perché allora non giocavi con la punta, con le due punte, col 2 più 1, con l'1 più 2, come si gioca adesso. Sì. C'era il centravanti.
Beh, oggi faresti oggi faresti comodo, al Parma di oggi. Un giocatore come te farebbe molto comodo, Claudio Turella.
Lo seguo il Parma, vedo che sta facendo molta fatica rispetto a quelle che erano le prospettive iniziali, però insomma dai, piano piano si impara, perché con un presidente nuovo e compagnia bella, insomma...
Sì.
Presidenti devono imparare ad affidarsi a persone che capiscono di calcio, in poche parole.
Giustissimo. Tu ancora oggi alleni i ragazzini, o sbaglio?
No, io adesso mi sono messo quest'anno a dare una mano lì agli under 13 qui al mio paese, perché ho mia nipote che è bravissima, che è un 2010.
Ah, che bello. E Claudio, perché... Claudio, tu a tua nipote racconti di quando eri al Parma, ricordiamolo, dal 76 al 78, se le statistiche non sono errate, 53 presenze e 13 gol. Beh, insomma, non male. Tra l'altro forse qualcuno diceva... Era arrivato con allora, più aspettative.
Io il mio rammarico grosso è nei confronti chiaramente di tutti i tifosi del Parma, ma principalmente nei confronti del presidente Ernesto Ceresini, perché non sono riuscito a dargli la soddisfazione che lui sperava quando mi ha comprato, però allo stesso tempo gli ho mandato degli accidenti quando mi ha comprato, mi dovete scusare, però io era la terza volta che arrivavo in Serie A e meritavo con un calcio in bocca a tornare in Serie C, quindi a prescindere dalla piazza Parma, più importante che Foggia, però Parma era in C, Foggia in Serie A un'altra volta.
Te lo
tre sei... mesi prima mi ha richiesto il Napoli, non mi hanno dato, due mesi prima dovevo andare a Cesena, Serie C, e a Foggia l'hanno giustificato con: per vincere il campionato abbiamo fatto molti debiti e tutti i giocatori che ci pagano a soldi sono...
Che calcio, sei dovuto partire, Claudio. Allora leggo un passaggio del Claudio, leggo un passaggio del capitolo che ti riguarda, e qui si apre con un virgolettato. Si apre con un virgolettato di Ceresini che dice: mi ero innamorato di quel trampoliere vedendolo in TV con la maglia del Foggia in una partita di Coppa Italia nella quale segnò due reti stupende. E poi scrive Gabriele Balestrazzi: 10 assegni da 12 milioni l'uno, 120 milioni in totale. Beh, erano soldi all'epoca, 76.
Sì, sicuramente, ma poi c'era dentro anche gli altri scambi, c'era dentro Bertoni, Mirko Benevelli, c'era un po' di tratto, però ha cacciato un sacco di soldi. Ti dirò che allora lui aveva capito che io non ero molto contento, perché a prescindere, però al Parma, cioè quando siamo andati su in ritiro dove c'era il Foggia per parlare con i presidenti per pagarmi, io gli avevo detto a Ceresini che io avrei accettato il trasferimento solo con un definitivo, né prestito e né con proprietà, perché non volevo più saperne del Foggia. Quindi ho detto: io rimango Parma. Parma, avevo parlato anche col mio ex allenatore Gianni Seghedoni, è una piazza importante che punta, quindi potresti trovarti bene, e quindi ho accettato Parma. Però nonostante tutto Ernesto non era tanto contento, non era convinto, non contento. Quindi a novembre, perché allora il mercato era di novembre, mi ha preso da una parte e mi ha detto: guarda, c'è tutto pronto, Virdi dal Cagliari va al Cesena, dal Cesena Bonci torna a Parma e tu da Parma vai a Cagliari.
Ah.
Ho fatto lì due minuti, poi l'ho abbracciato e ho detto: presidente, la ringrazio, ma io voglio fare delle buone cose con lei, e non ci sono riuscito. Ti dirò che sono stato uno dei primissimi calciatori a soffrire di pubalgia, che allora non si sapeva neanche quella che era. Io ho fatto mesi a fare allenamenti e giocare con delle infiltrazioni nel pube e nel cocice, che non ti dico il male che facevano, di cortisone per poter giocare. Quindi insomma avevo anche quel freno a mano tirato lì, in poche parole, che non mi ha fatto rendere per quello che potevo rendere. Poi, come ho detto in altre occasioni, la squadra era giovane e si è persa, perché noi eravamo 5 punti davanti alla Pistoiese e vincevamo la partita, andavamo nel sottopassaggio e i ragazzi chiedevano: cosa ha fatto la Pistoiese? Ma cosa te ne frega te cosa ha fatto la Pistoiese? Abbiamo 5 punti, sono 3 partite, perché allora giocavi con i 2 punti, non con i 3.
Sì, infatti. C'era un giovanissimo Carlo Ancelotti in quel periodo, giusto?
Carlo Ancelotti veniva a mettere la macchina a casa mia, perché aveva appena preso un R14, e quando andavamo in trasferta era da lasciarle dentro al recinto del Tardini, ma erano praticamente fuori all'aperto.
Sì.
E allora lui era distratto, non voleva. Gli ho detto: Carlo, vieni a casa mia, la metti nel mio garage. E noi partivamo da casa mia, e io abitavo dove il palazzetto dello sport, e quindi via La Spezia, mi sembra una cosa.
Esatto, in via Spezia.
E poi andavo al campo con la mia, quindi Carletto, c'è una storia abbastanza breve, perché voi giornalisti scrivete quello che qualcuno vi racconta, perché Maldini ha lanciato Ancelotti, è la palla più grossa che esiste al mondo.
Ecco.
Ancelotti l'aveva buttato con noi, Gianni Corelli, allenatore, abitava sopra di me, che io l'avevo avuto a Mantova, non si era mai permesso una volta di venire giù in casa mia. Arriva giù una sera, alle 8, subito dopo cena, mi dice: mi offri l'amaro? Sì, ti offro l'amaro. Mia moglie sta versando gli amari, Gianni Corelli mi guarda e dice: sono indeciso, farei se far debuttare Carlo Ancelotti. certo, perché ho paura di bruciarlo. Allora io mi metto a ridere e gli dico, insomma, a parte che Carlo sta con noi perché fa gli allenamenti regolarmente con noi, però non se ne frega te, perché l'avevo già avuto Mantova Corelli, quindi mi permettevo di dargli anche del tu, in privato, chiaramente. Sì. Cosa te ne frega te? Se perdiamo domenica ti cacciano via? Cazzo te ne frega te di bruciare il telotto? Grazie, 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 è partito, è andato su, non ha neanche preso la mano. Il giorno dopo, la domenica, si è buttato Carlo Ancelotti, mi sembra a Teramo, abbiamo vinto, ha fatto due gol lui.
Fantastico.
Tanto per dire, no? Quindi, dopo, sai, vabbè, insomma, la storia è un po' lunga, ne avrei da raccontare un milione di storie.
Beh, ma guarda, Claudio, tanto ti richiameremo perché la stagione è lunga, adesso che ci siamo conosciuti, ci siamo conosciuti perché appunto... Alla presentazione del libro di Balestrazzi e Frangotti, tu ti sei presentato. Perché hai visto dal Facebook di Fulvio Ceresini che c'eri tu in copertina in quel libro. Che effetto ti ha fatto ritrovarti? Te l'aspettavi?
Ah, io, guarda, l'ho detto lì davanti al pubblico. Io, quando ho pranzato, mi sono seduto in salotto prima di andare al negozio, che io ho un negozio di articoli per la casa a Mantova. E apro Facebook, vedo Fulvio Ceresini, domani presentazione del libro. Guardo, io, ma sono diventati matti questi, uno scherzo, mi hanno messo in copertina su un libro con tutto quello che è passato da Parma in quel periodo lì, senza fare nomi e cognomi, a parte Carlo Ancelotti, ma tutti quelli che sono passati, dico, ma io domani vado a Parma, ma detto, meno male che sono seduto, altrimenti mi sarei rovesciato in terra, cioè è un'emozione, insomma, meno male. Io ho sempre portato nel cuore le società, infatti le guardo ancora adesso, le società dove sono stato, perché comunque mi sono sempre trovato bene dappertutto.
E questo ci fa molto piacere, Claudio Turella, la tua è una testimonianza veramente bellissima che penso fa sicuramente piacere a tutti i tifosi che ci stanno ascoltando, perché trapela
proprio... Allora, guarda, io ti dirò una cosa, dico anche questa, su Facebook era uscita una leggenda metropolitana, vedo qualcuno che scrivono sul Parma e uno dice, però anche quando c'era Turella... Lui quando pioveva non voleva fare allenamento e andava... No, questo era sì. Stato un commento di uno sulle cose. Allora gli ho risposto immediatamente, guarda, io a Parma non ho dato quello che avrei voluto e potuto dare, ma io non ho mai perso un allenamento per andare al cinema, quindi mi dispiace per le tue informazioni, ma dopo...
Leggende di un altro chapeau. Calcio, di un altro periodo.
No, mi ha risposto chapeau, perché insomma non mi sono mica, a parte che ho avuto la fortuna di vederlo, ma non mi sono nascosto, cioè, ma che cacchio state dicendo? Ma andavo al cinema perché pioveva.
Eri uno che al netto dei problemi che ha avuto, hai dato quello che hai potuto con grande, grande dedizione e professionalità.
Io ti dico, secondo quello che avrei voluto, ho dato poco, potevo dare molto di più. Però le attenuanti della bubagia vogliono essere scuse, ma ci tenevo, perché Ceresini lo vedevo anima e cuore dentro in questa squadra qua, investito, ha fatto di tutto e per due volte abbiamo buttato via noi il campionato. Allora, faccio l'ultimo esempio, se hai ancora un minuto.
Ce l'abbiamo,
Claudio. Prepariamola. Siamo in casa, abbiamo 5 punti di vantaggio, è la penultima di andata, l'allenatore Tito Corsi prepara la squadra, vedo io, non giochiamo con una sola punta, riportiamo il centrocampo, ma cosa giochiamo per pareggiare? Eh sì, è importante fare il risultato, portare avanti, tenerli a 5, ascolta un attimo. Io ho detto, abbiamo l'occasione, in casa le stiamo vincendo tutte, abbiamo l'occasione di mandarli a 7 punti, questi se vanno 7 punti li ammazziamo, e in casa che vinciamo sempre giochiamo con la Pitoiese per pareggiare, al massimo se perdiamo rimaniamo sempre a 3 punti, ma dobbiamo provare a vincerla. È stato un verso da fare, non pareggiato, poi alla fine però ha vinto la Pitoiese.
Ecco. Beh, questa è la mentalità che ci vorrebbe oggi, Claudio Turella, nel Parma di oggi, scendere in campo per vincere.
Io l'ho sempre avuto, a parte insomma ero un giocatore carismatico, arrivavo da categorie un po' più superiori, però certo. Scommettere Benedetto Michelangelo, che aveva 34 anni, mi sembra allora che giocava, quindi poteva dire qualcosa di più anche lui, no? Ero sempre io a parlare. Cazzo, giochiamo per pareggiare che abbiamo 5 punti di vantaggio, che in casa finora le abbiamo vinte tutte.
Speriamo che questo davvero, Claudio Torella, speriamo che questo sia lo spirito con cui scenderà in campo domani il Parma. Ci vuole, ma guarda, questa telefonata proprio alla vigilia di questa partita. Claudio, è stato un piacere, ma noi ci risentiamo ancora andare a maggio, che è lunga, ed è stato
sempre
un piacere.
È sempre un piacere per me sentirvi e sentire che c'è qualcuno che si ricorda di te dopo tanti anni.
E di questo dobbiamo ringraziare sia gli autori Ferragutti e Balestrazzi, sia Fulvio Ceresini e anche Alessandro Freschi, l'editore di Favola Crociata.
Molto piacere con delle persone che erano presenti alla presentazione, che hanno comprato il libro, ma hanno rincorso, volevano l'autografo con la Dettinger.
Fantastico, posso solo immaginare vagamente.
Sì. Sono sensazioni che ce l'ho ancora addosso, fai fatica a scrollarle.
Ci credo, Claudio.
Cose di un piacere che voi non ve lo immaginate neanche, prima di tutto perché siete giovani.
Io li ho vissuti i tuoi
periodi, dopo tanti anni che ci sia gente che si ricorda di te, che ti faccia i complimenti e che ti abbracci.
Bello.
Sono sensazioni fantastiche.
Bello, grazie per avercele trasmesse, Claudio Turella. Alla prossima, ciao Claudio, grazie.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti, buona giornata.
Insomma, davvero bello questo salto nel passato. Non so in quanti di voi l'abbiano visto giocare, però davvero è stato un piacere sentire quello che ha avuto da dire sul Parma, sapere che ancora lo segue e che aveva quel carisma. Ci ha anche raccontato degli aneddoti, insomma, davvero non da poco. Si chiude qui questa puntata. Grazie a Simonetta Colini in regia. Grazie a voi per averci seguito. Domani appuntamento dalle 12:15 qui su Radio Parma per la radiocronaca di Parma Benevento, calcio d'inizio poi alle 12:30. Ciao a tutti e buon proseguimento di giornata.